Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, proposte al microfono da Monia Parente. Ventiquattresimo incontro. Lusso, sobrietà.
Quando inizia il lusso? È un problema di costo degli oggetti? A volte sì, come le spese esageratamente alte per generi di consumo che appaiono uno schiaffo per la povertà e la sofferenza di tanti. Ma certo, il lusso non si misura solo con il prezzo. Fatichiamo ad accorgerci del lusso, ce ne sentiamo facilmente liberi, a volte anche perché entriamo in una realtà di acquisti e di condizioni di vita che, se non è confrontata con quella dei poveri e con la nostra anima, non permette di discernere e ci trasforma dentro. Il lusso non si confonde con una bellezza libera, oltre il necessario, gratuita, senza interessi immediati, che è così importante per la nostra vita e che completa anche gli stessi oggetti che l'accompagnano. Sobrietà non è piccineria, ricerca del poco, atteggiamento gramo, in fondo esteriore, che potrebbe diventare una malattia di segno esattamente contrario e che confonde essenzialità con sciatteria. La sobrietà, guarigione per il lusso, ricerca sempre anche la piacevolezza, il gusto personale, la manifestazione e la cura della propria sensibilità, l'ornamento visibile della bellezza interiore, con una larghezza di cuore e di sentimenti molto diversa da una facile asprezza moralista. Quante volte il lusso è volgare, strumento dell'esibizionismo dell'individuo, privo di buon gusto ed eleganza, mentre la sobrietà e la povertà possono essere di una bellezza incomparabile. Spesso il lusso è caduco, stagionale, mentre la sobrietà rivela una durata e una bellezza sorprendenti, che vanno ben oltre il contingente. Gli scribi e i farisei amano, ed è il loro lusso, passeggiare esibendo le lunghe vesti, allungare i filatteri, insomma, mostrarsi per imporre considerazione e per evidenziare la differenza da molti. Spesso il lusso è indotto dalle immagini e dagli stereotipi prodotti dal consumismo, che vuol far credere possibili e necessari beni che sembrano garantire riconoscimento e felicità. Il lusso attrae con l'inganno di oggetti esclusivi, di privilegio, che fanno sentire più importanti di come si è per davvero. L'inganno è cercare sicurezza nelle cose, protezione nell'apparenza, superando vergogne e imbarazzi, qualche volta con un gusto di esagerazione. L'Apostolo Pietro raccomanda alle donne, ma ovviamente a tutti, cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Quando perdiamo la cura per l'interiorità e quando viviamo per noi stessi, il lusso ci cattura nelle sue illusioni e diventiamo facilmente schiavi dell'esteriorità e della sua logica, che appare anche questa in fondo innocua. Il profeta Amos, e sempre i profeti cercano di ferire l'inganno che imprigiona gli uomini, facendogli perdere il senso della loro vita e delle cose stesse, il profeta Amos ammonisce con vigore.
Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Voi credete di ritardare il giorno fatale e invece affrettate il regno della violenza. Distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla, canterellano al suono dell'arpa, come Davide, improvvisano su strumenti musicali. Bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati. Ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti.
Non si interessano della rovina di Israele. Questo appare il vero problema e questo diventa la condanna di quella ricchezza. Gesù descrive l'uomo che vive preso nel lusso.
Dal Vangelo secondo Luca. C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla mensa del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato e tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi».
Facciamo fatica ad identificarci con il ricco che vive nel suo lusso, senza porsi affatto problemi, tanto ne è preso. Quell'uomo ha fatto coincidere il suo tesoro con la sua ricchezza e non si accorge di Lazzaro. «Dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore», ricorda Gesù a chi è attento a possedere e non a donare, a chi vive per se stesso, a chi pensa di avere sempre tante possibilità e di non pagare le conseguenze delle sue scelte o non scelte. Anche quell'uomo, come spesso i ricchi, si sarà lamentato, sentendosi vittima di qualcosa che pensava non gli fosse stata data o gli mancava, rivendicando lui protezione e cercando sicurezza nei beni. Qui inizia il suo inferno, che può essere pieno di lusso, ma povero di amore. Accanto a lui viveva un uomo, lui sì, con un nome, Lazzaro. Il povero è per Dio sempre una persona, un nome da conoscere, ricordare, amare. Anche per questo Lazzaro ha un nome, perché tutti impariamo a conoscerlo. Il nome del ricco, la sua vita, erano i suoi beni. Lazzaro non è di un'altra razza, è fratello del Signore che si riconosce nel suo corpo. Guardiamo bene. Lazzaro, alla fine, sono io, debole, misero come sono, mendicante e bisognoso di amore, di prossimo, di futuro, e non di porpora, lino finissimo, per trovare il quale avrò perso tanto tempo e del cui acquisto mi sarò compiaciuto in me stesso e davanti agli altri. Chi ama il lusso non comprende che la sua salvezza è proprio nell'amore per Lazzaro, uomo bramoso di sfamarsi da quello che cadeva dalla mensa del ricco. C'è un legame tra il lusso del banchetto abbondante, con tanto superfluo, e l'incapacità a fare qualcosa per Lazzaro. Si è presi dagli affanni, dalle scelte dell'abbondanza, e si diventa pigri nella propria sazietà e nell'esibizione di se stessi. Ci si abitua tanto da non scandalizzarsi più. Le piaghe non suscitano niente nel ricco. La legge della felicità individuale, del proprio benessere, scava un abisso, perché il proprio paradiso è intorno a sé, nello studiarsi, nel narcisismo o nel possedere. Ma è felice quel ricco mentre si scava un abisso? È felice ridotto a vestito o a cibo? No. E questo si rivela tragicamente alla fine, quando l'abisso non è più colmabile, quando cioè non c'è più il tempo. Questo ci deve preoccupare. Il problema è proprio qui. Il ricco non fa nulla per lui. Il ricco non pensa che la sua vita, presente e futura, dipenda da quel povero, proprio quello lì. Pensava di essere felice con quello che aveva, con i beni da possedere o da raggiungere, illudendosi del lusso, deformazione accattivante, educata o volgare che sia, che tante energie, intelligenze, passioni, mezzi assorbe e consuma. Forse il ricco a tavola si sarà lamentato della presenza di quell'uomo alla sua porta. Lo avrà guardato con paura, avrà discusso di lui, forse avrà pensato che era per colpa sua, avrà teorizzato che era troppo difficile fare qualcosa per lui, ma non ha certo pensato che il suo futuro sarebbe dipeso da come lo trattava. Avviene così, in un mondo involgarito, che fa dei propri peggiori istinti la regola, che non si vergogna di sentimenti senza umanità, che si illude di poter vivere senza il prossimo e che la sua assenza possa portare felicità. La sobrietà, libera dal superfluo, ci permette di vedere cosa siamo veramente, di non avere paura nascondendoci nell'inganno del lusso, e ci apre gli occhi sulla realtà, perché solo l'amore ci fa trovare quello che conta, che rende tutto straordinariamente bello e importante, senza prezzo e senza inganni, per tutti e non per pochi privilegiati. L'amore che riveste i gigli del campo di una gloria incomparabile, che può essere nostra se non ci affanniamo.
Dal Vangelo secondo Matteo. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è, e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, proposte al microfono da Monia Parente. Ventiquattresimo incontro. Lusso, sobrietà. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II.